Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati, Barbara Paolazzi e Andrea Chicca in studio per il nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione locale, i servizi esterni. Giuditta Bolzonello che ci cura uno special che andrà in coda del nostro giornale radio e un approfondimento con Giustina De Silvestro, originaria di Vallesella di Cadore, responsabile del servizio di immunoematologia e trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova. È la dottoressa che sta curando, diciamo, la creazione della banca dati del plasma. Intervista molto interessante che riserviamo all'ultima parte del nostro giornale radio. Avremo poi nel corso del giornale radio altre corrispondenze con Moreno Gioli e Luca De Michiel. Apriamo con la situazione di emergenza, una situazione che sta migliorando dal punto di vista epidemiologico e naturalmente che comporta anche ulteriori riaperture. Nelle ore passate è arrivata una nuova ordinanza della Regione del Veneto che abbiamo approfondito con il assessore regionale Gian Paolo Bottaccini. Come sempre il collegamento dall'unità di crisi è riascoltabile in podcast al nostro sito internet, ma ecco uno stralcio relativo proprio all'ordinanza.
Conferma tutto quello che riguardava l'ordinanza passata, quindi rimangono aperti i ristoranti, i negozi al dettaglio eccetera eccetera, toglie la questione dei guanti sui negozi al dettaglio che generava tutta una serie di problemi e apre ad alcune altre attività. Penso per esempio all'attività degli spettacoli viaggianti e di quel tipo di manifestazione, quindi anche sia quelli viaggianti sia quelli fissi tipo Gardaland, Aquafan, insomma tutti quelle attività là. Introduce la possibilità per le guide turistiche, quindi guide alpine, insomma tutte le professioni della montagna e tutta una serie di altre attività a partire da oggi e alcune a partire dalla prossima settimana, e si va verso l'apertura, cioè questo è l'obiettivo. Poi domani farò ancora dei chiarimenti, ogni volta che c'è un'ordinanza poi io sento un po' i dubbi e faccio dei chiarimenti. Per esempio tanti mi chiedono se possono fare cerimonie, no? Matrimoni, battesimi eccetera, e si possono fare ovviamente mantenendo il distanziamento, o altri chiarimenti di questo tipo, insomma.
Riaperture quindi, riaprono anche piscine e palestre. Sentiamo che cosa ci racconta anche dal Cadore Luca De Michiel.
Piscine e palestre, si ricomincia. Registrato oggi un ulteriore passo verso la normalità, con piscine e palestre della provincia e di quasi tutta Italia che hanno potuto riaprire i battenti. Tanti però ancora i gestori, alle prese con le rigide norme in materia contenute nel DPCM dello scorso 17 maggio, che hanno posticipato l'apertura e che riprenderanno l'attività nei prossimi giorni. Le regole base per la ripartenza prevedono un programma dettagliato delle attività, cercando di pianificarle il più possibile, affidandosi su prenotazioni e accessi regolamentati. Bisognerà garantire la distanza di almeno un metro tra le persone in tutti gli spazi. Durante l'attività i metri di distanziamento previsti sono invece due. Punto chiave di tutto, l'igiene di strumenti, attrezzi e spogliatoi. Molte altre le regole da seguire alla lettera che non hanno però scoraggiato chi oggi ha riaperto. È anche il caso della piscina Sporting di Pelos, che con un duro lavoro negli scorsi giorni ha dato la possibilità, dopo due mesi, di tornare in acqua ai suoi clienti, come spiega la gestrice Silvia Veceglio.
Finalmente oggi, con entusiasmo di tutti i clienti che sono tornati numerosissimi, abbiamo riaperto. Da adesso per un periodo, per ora, sarà tutto su prenotazione, bisogna prenotare l'ora in cui si preferisce venire perché è a numero chiuso. Noi saremo aperti sempre dalle 6 alle 22, facciamo le solite attività e anche abbiamo ideato in questi mesi di chiusura delle attività nuove per rendere le lezioni statiche sul posto, in modo da non andare creare movimenti in acqua.
E adesso, chiusa la parentesi dedicata a questa fase 2, naturalmente a questo incredibile periodo che stiamo vivendo con l'emergenza che ha colpito anche il nostro paese dal mese di febbraio, passiamo alle notizie invece che riguardano i grandi eventi che hanno purtroppo subito delle cancellazioni, come le finali di Coppa del Mondo e di sci, e che fanno preoccupare gli organizzatori al punto da chiedere un rinvio anche per i mondiali. Di questo abbiamo parlato con il sindaco di Cortina d'Ampezzo, anche in questo caso riascoltabile in intervista che abbiamo realizzato quasi in tempo reale, per spiegare la decisione di portare i mondiali di Cortina al 2022.
Stiamo lavorando su questo spostamento da diverse settimane, nello specifico ovviamente io mi sono sentito più volte sia con Roda, questa mattina anche con nuovamente con Malagò, e abbiamo ovviamente anche coinvolto il governo attraverso il ministro Vincenzo Spadafora e ovviamente il presidente della regione Veneto Zaia, quindi certo, assolutamente concordata per portare, per cercare di ottenere un mondiale che deve essere una festa, deve avere tutte le caratteristiche e i crismi appunto di massima sicurezza, ed ecco per cui nasce questa proposta, questa richiesta, ricordo che verrà formalizzata oggi, e di spostamento di un anno.
E questo quindi comporterebbe nel 2021, diciamo, le finali che abbiamo perso a causa dell'emergenza quest'anno?
No, questo credo di no. Io mi auguro che ci possa essere una coppa di sci, diciamo, come quelle a cui siamo abituati da anni, quindi un tradizionale, però dobbiamo assolutamente rimettere in sicurezza i mondiali, soprattutto non per una problematica legata, diciamo, al paese Italia, ma ovviamente a tutti, noi stiamo parlando comunque di un evento internazionale con atleti che arriveranno da tutto il mondo, con un pubblico che ovviamente anche questo arriverà da tutte le parti del globo, quindi dobbiamo cercare che ci sia la sicurezza e soprattutto che ci possa essere anche un ritorno economico, finanziario per il territorio, che altrimenti in una situazione di pandemia oppure di timore nel viaggiare potrebbe essere in qualche modo precluso, ecco, quindi su questo stiamo un po' guardando.
E adesso la cronaca a Belluno, un arresto lampo, un tunisino che è stato individuato dopo aver rubato due bici elettriche e un'autovettura Panda. Alla conferenza stampa in questura per noi c'era Moreno Gioli.
Arresto lampo, lo scorso 19 maggio, effettuato dalla squadra volanti della questura di Belluno, che nel giro di un paio d'ore hanno individuato e tratto in arresto BAS, tunisino di 50 anni, residente a Padova, ma uscito dal carcere di Baldenic appena il 14 maggio, 5 giorni prima del nuovo arresto. Il tunisino, il 19 maggio intorno alle 15:30 di pomeriggio, aggirandosi in via Maier, nei pressi dell'oratorio Don Bosco, ha adocchiato un'abitazione nel cui garage si trovavano due bici elettriche del valore di circa 4.000 euro l'una e una Panda con le chiavi ancora nel cruscotto. Il malvivente, in tutta tranquillità, si è introdotto in casa e ha portato via una alla volta prima le due biciclette e poi l'autovettura. I proprietari, accortosi del furto, si sono precipitati in questura per la denuncia. Nel frattempo hanno avvisato il 113. Grazie al sistema di videosorveglianza e leggi targhe del comune di Belluno, nel giro di pochi minuti è stata individuata la Panda che in direzione Ponte nelle Alpi stava cercando di abbandonare il capoluogo. Allertate le volanti, due di queste si sono recate nel luogo di individuazione della Panda, hanno fermato la vettura e hanno tratto in arresto il conducente, che aveva con sé, oltre all'auto rubata e le due biciclette, anche un palmare in dotazione ai Corrieri Espresso, evidentemente rubato pochi minuti prima. Per il tunisino è quindi scattato l'arresto ed è stato tradotto di nuovo al carcere di Baldenic.
Ma sentiamo le parole direttamente dal commissario Faris.
L'attività portata brillantemente a compimento dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico costituisce una prima risposta all'importanza dell'implementazione dell'organico dell'UPGSP. Come già vi abbiamo riferito, l'UPGSP è stato oggetto di un'implementazione importante, 13 agenti di nuova nomina che vanno a rafforzare ulteriormente questo ufficio e quindi ad abbassare anche quello che era il limite di età. Implementazione che va a rafforzare ulteriormente quella che è non solo l'attività di prevenzione e quindi di controllo del territorio, ma anche un rafforzamento dell'azione repressiva come quella che appunto abbiamo visto in campo con questo importante arresto.
Ed ecco come il commissario Federico Farris ha comunque sottolineato come questa sia stata veramente un'operazione lampo.
Sì, questa azione repressiva abbastanza tempestiva è stata anche frutto dell'importante sistema di videosorveglianza cittadina e di lettura delle targhe e dei transiti. Sistema che va a supporto non solo di quella che poi è la sicurezza urbana, ma anche a supporto di quelle che sono le forze di polizia in questa importante attività di repressione e di controllo del territorio.
Ancora notizie di cronaca. Poco prima delle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Alpini a Belluno per lo scoppio di un serbatoio di isocianato in un'azienda di produzione di banchi frigoriferi industriali. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta, fortunatamente. Subito dopo l'allarme, la squadra di sicurezza interna ha provveduto a far evacuare il personale della zona e staccare gli impianti tecnologici. I vigili del fuoco hanno effettuato dei controlli per escludere altri rischi, monitorando le temperature utilizzando una termocamera. Le cause dello scoppio, probabilmente dovute alla rottura di un circuito di raffreddamento, sono comunque al vaglio dei tecnici dell'azienda e dei vigili del fuoco. Danni limitati al solo serbatoio. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie dedicate alla nostra regione. In apertura del nostro giornale dedicato alle notizie più importanti appunto della regione ci occupiamo di una deroga che è stata richiesta dall'Arena di Verona per 3.000 spettatori invece dei 1.000 previsti attualmente per la legge per gli spettacoli all'aperto. Il sindaco e presidente della Fondazione Arena Sbarina assieme al sovrintendente Cecilia Gasdia hanno consegnato queste richieste ai parlamentari veronesi, perché possono essere discusse a Camera che nei prossimi giorni inizierà l'esame del decreto. In caso di risposta positiva da parte del governo, questo potrebbe diventare un punto di riferimento anche per i tanti altri spettacoli che attualmente non possono essere confermati a causa proprio della limitazione dei 1.000 spettatori. Si apre i locali nei luoghi dove ci sono i locali, le persone ci vanno, se non vuoi organizzi prima l'afflusso, modalità e controlli, non servono assistenzi civici. Matteo Orfini, parlamentare Dem, è solo uno dei politici di maggioranza e opposizione che si scagliano contro la proposta di utilizzare assistenzi civici o, come li definisce Ilenia Lucaselli di FD, guardiani dello spritz per evitare assembramenti. Una critica che accomuna anche l'EU, EU e IV con Francesco La Forgia, che dice riflette un'idea di lavoro povero, poco per nulla retribuito. Giordano Masini, proposta dal vago sapore orwelliano. Matteo Renzi, che dà semplicemente ragione a Orfini. Parla di derive autoritarie invece Giorgia Maloni, che mette in guardia dai rischi di avere una versione grillo piddina dei guardiani della rivoluzione. Per la cronaca, un assalto notturno nel quale i banditi hanno fatto esplodere con l'acetilene una cassaforte è stato compiuto da una banda di malviventi ai danni dell'orificeria Costa Sergio SRL a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, uno dei comuni dell'Interland, del capoluogo berico. Ingente il bottino che ammonta a circa 1 milione di euro. E torniamo a parlare di un evento, la Gerusalemme d'Europa, una Pentecoste di speranza e di pace, è il titolo di un evento internazionale che la Fondazione Verona Minon Jerusalem propone per la giornata di Pentecoste, domenica 30. A essere collegate saranno il monastero Nuova Gerusalemme di Istra, nel distretto di Mosca, in Russia, Miekov in Polonia, Görlitz in Germania, Sarajevo nella Bosnia-Herzegovina, Verona, Roma e Santiago de Compostela. Ed apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Siamo a Verona dopo un venerdì disastroso, weekend senza assembramenti. Il sindaco dice continuiamo a uscire ma rispettando le regole. Si torna a parlare dei volantini diffamatori contro il vescovo Moraglia, preso il Corvo di Venezia. I carabinieri hanno concluso le indagini nei confronti di un 75enne sul quale pesano diversi indizi di colpevolezza per l'accusa appunto di diffamazione. Siamo a Rovato, lungo l'asse ferroviario bresciano. Un treno bloccato da un cane che difende la padrona colta da malore. Interviene un passeggero. Si tratta del treno regionale 2054 Verona-Milano. È stato bloccato alla stazione ferroviaria di Rovato per un malore di una ragazza che si è accasciata tra i sedili. E ci occupiamo ancora una volta dell'Arena di Verona, un cast stellare per il Festival Lirico 2021. Oltre agli appuntamenti del 2020 rinviati, ci sarà anche una versione unica della Aida e un omaggio a Ezio Bosso. Siamo in regione, parla l'assessore veneto al lavoro Donazzanna, bonus 600 euro. Il governo pensa ai migranti e al reddito di cittadinanza, ma discrimina gli autonomi. Daremo battaglia, continua Donazzanna, perché non possiamo accettare che queste categorie già colpite dagli effetti dell'emergenza Covid vengano ora pure discriminate. E secondo i dati dell'INPS, nel Veneto è stato pagato a tutt'oggi il 79% delle domande CIG in deroga. In questo periodo di chiusura, le velocità delle poche macchine che giravano sono state molto più sostenute rispetto alle regole. Siamo nella fase 2, ma c'è stato anche forse il campione di questa velocità. Sfrecce in autostrada a 270 km orari, fermato un 38enne. Gli agenti non credevano ai loro occhi. Velocità pazzesca con la Porsche a bordo della sua Porsche Panamera. Stava percorrendo la strada autostradale tra Somma Campagna e il casello di Verona Sud alla velocità appunto di 270 km orari. Ed infine una notizia che riguarda una banca, Intesa San Paolo, che sostiene la ricerca contro il Covid, assegni di ricerca per la università in 4 atenei italiani, inclusa l'Università di Padova.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, eccoci al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per martedì al mattino soleggiato con cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità ovunque. Mercoledì tempo ancora ben soleggiato con cielo sereno al mattino, attività cumuliforme pomeridiana modesta. La tendenza per giovedì e venerdì, giovedì 28, tempo solo parzialmente soleggiato al mattino, poi molte nubi per ingresso di nubi medio-alte, attività cumuliforme assai più accentuata rispetto ai giorni precedenti. Venerdì 29, al mattino di nuovo soleggiato sulle Dolomiti e qualche nube bassa sulle Prealpi. Al pomeriggio attività cumuliforme, per lo più modesta sulle Dolomiti, moderata sulle Prealpi. Le temperature, lo zero termico, si posiziona a 2700 metri per martedì, saliremo a 2900 mercoledì, torneremo a 2700-2500 nelle giornate di giovedì e venerdì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Ed eccoci quindi in chiusura del nostro giornale, come anticipato, allo speciale di Giuditta Bolzonello.
Giustina De Silvestro, originaria di Valesella di Cadore, è la responsabile del servizio di immunoematologia e trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova. A lei è stata affidata la costruzione della banca del plasma. L'idea nasce dal fatto che molti esperti pensano che ci potrebbe essere una recrudescenza del Covid-19 in autunno. Riscontrata la positività della terapia sierologica, si sarebbe così in grado di partire molto precocemente. Fondamentale sarà avere plasma con una quantità di anticorpi sufficienti per fare una terapia efficace, ha spiegato la De Silvestro, che ci regala due parole guida per questo difficile momento: fiducia nella scienza, nella ricerca, nella medicina, e prudenza. Alla luce di quanto accaduto dalla riapertura delle attività, ecco come commenta.
Mi ha confermato che la gente ha molta fiducia e anche troppa, e qualche volta poca prudenza. Sono perfettamente convinto e anche d'accordo con tutte le persone che non sono di ambito sanitario, che tutti abbiamo bisogno di tornare a un po' di normalità. Ma questa è una fase di verifica e le verifiche si fanno a tappe. Come avete visto anche voi, le prime aperture ci sono state il 4 maggio, poi siamo passati al 18, adesso avremo una seconda tappa il 3 giugno. E come vedete sono tutte distanziate di 2 settimane, perché ogni 2 settimane, che è il tempo che è considerato di incubazione del virus, noi potremmo fare le verifiche che in quella fase il virus non ha preso il contagio, non ha preso la velocità di contagio che aveva prima. Quindi in queste fasi dovremmo essere prudenti, proprio per arrivare insieme in una condizione di sicurezza che poi è una sicurezza per tutti. Essere poco prudenti in questo periodo rischia di mettere a rischio la sicurezza, ma forse neanche nostra, ma degli altri soprattutto.
Quali consigli si sente di dare?
Di seguire quelle che sono le indicazioni che ci vengono dal nostro governo e anche dalla nostra regione, perché poi alla fine, nonostante qualche scaramuccia di discussione che ci sta, poi alla fine la linea di condotta è la stessa, cioè ci si basa sugli stessi dati di sicurezza. Quindi seguire quelle che sono le indicazioni. L'altro giorno, quando c'è stata la movida qui in piazza Padova, il governatore giustamente si è arrabbiato, Zaia si è arrabbiato fortemente con questi giovani. Mi hanno raccontato che a Conegliano c'era lo stesso. E devo dire che mi hanno raccontato che anche in piazza del Domegge c'era stato lo stesso, tanto che sono intervenuti i carabinieri. Allora anche questi ragazzi, che io capisco perfettamente, possono ugualmente trovarsi, però sempre con quel minimo di prudenza.
Dottoressa, sentiamo continuamente insinuazioni sulla reale natura del coronavirus. Lei cosa ci può dire nel merito?
Allora, anch'io ho sentito e ho parlato personalmente con dei virologi altrettanto illustri di quelli che sentiamo sui media, e mi hanno assolutamente escluso che sia di origine di laboratorio. Ha tutte le caratteristiche per essere una forma biologica che si è evoluta. Lo immaginate? Il nostro mondo è pieno di virus. È pieno di virus dappertutto, anche noi qui, nel nostro ambiente, voi che siete a pieve, virus ce ne sono. Solo che nel tempo ciascun organismo ha imparato a convivere con questi virus e ha un sistema immunitario, cioè di cellule e di anticorpi, che ci difende da questa infezione. Questo era un virus che non aveva mai avuto contatto con l'uomo prima. Stava benissimo dove era, cioè nella giungla, nei pipistrelli, relegato lì, e interessava soltanto i pipistrelli, è stato sradicato dal suo ambiente. Se noi fossimo sradicati dal nostro ambiente, portati in un ambiente selvaggio, cosa faremmo? Faremmo di tutto per difenderci, perché questa è l'evoluzione naturale della specie che cerca di sopravvivere all'ambiente. E il virus si è trovato in organismi che non lo conoscevano, non sapevano come difendersi, e ha detto dentro di sé, io mi immagino questo film, bene, questa è la volta in cui posso difendermi, quindi attacco io. E così è stato, si è trovato un terreno fertile, vergine dal punto di vista delle difese, affollatissimo, quindi ha avuto la possibilità di girare, di contagiare tutti quelli che hanno potuto. Il resto l'ha messo poi l'uomo, perché le comunicazioni oggi sono velocissime, nel senso che dalla Cina, dove si è sviluppato prima nelle periferie, nei mercati periferici e poi in città, questo virus poi è passato in aereo piuttosto che in nave, piuttosto che con i mezzi di trasporto velocissimi, è arrivato da noi. Questa è stata l'evoluzione. Purtroppo periodicamente, finché noi continueremo a invadere ambienti altrui e gli altri ambienti, che queste forme biologiche cercheranno di difendersi e di sopravvivere.
La dottoressa De Silvestro mantiene un rapporto molto saldo con la sua terra, tanto che dallo scorso anno è in consiglio comunale a Domegge e rappresenta il suo paese nel consiglio della magnifica comunità di Cadore.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.